Sto imparando che per imparare le cose ci vuole tempo. E mi ritrovo questa sera a vivere con voi questo momento, a introdurmi in questo tempo santo, con una sincera commozione ed emozione. Qualche saggio potrebbe dire con timore e tremore. Certamente mi impressiona ancora una volta un po' di più il mistero nel quale mi sto introducendo, ma mi dà anche ulteriore motivo di commozione e di emozione essere quello che un po' dovrebbe essere qui ad aiutare anche voi a entrare in questo mistero. Certe cose si imparano, ne sento la fatica, ne sento il peso, ne sento un po' anche la bellezza. Ecco, vorrei dire che non voglio essere maestro di nessuno, ma che se posso essere servo lo faccio volentieri, con commozione ed emozione, con timore e tremore. Sapete, ci ho pensato tanto in questi giorni, ho letto tante volte queste pagine dei Vangeli, ho cercato di andare con la memoria a quando vivevo con forse più partecipazione questi momenti, ho cercato di prepararmi, ho fatto la mia fatica. Mi sembra di intuire che il Vangelo ci offre un sentimento come filo rosso per condurci in questa notte santa, in questo tempo santo. È un sentimento che forse non vorremmo vivere mai, è un sentimento verso il quale spesso ci schermiamo, lo censuriamo. È il sentimento della tristezza. Ma la tristezza non ha solo qualcosa di negativo da offrirci, può essere un'occasione. Il Vangelo parla innanzitutto dei discepoli profondamente rattristati. Perché Gesù gli aveva detto che qualcuno avrebbe tradito. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Da cosa nasce questa tristezza dei discepoli? Beh, certamente da questa parola forte di Gesù. Una parola inaspettata. Certamente Gesù più e più volte aveva tentato di prepararli a questo momento, aveva fatto questo discorso apertamente più e più e più volte, ma non senza qualche imbarazzo, credo, gli evangelisti devono continuare a dire che essi non capivano il suo linguaggio, non capivano le sue parole. Ma adesso siamo al dunque. Uno di voi mi tradirà. Ma come? Non siamo tutti amici? Ma come? Abbiamo condiviso così tanto? Abbiamo visto meraviglie insieme. Noi stessi le abbiamo fatte in nome tuo, le meraviglie. Abbiamo guarito i malati. Abbiamo liberato gli indemoniati, abbiamo dato pace e conforto agli esclusi, agli ultimi. È stato bello. Cosa succede? Cosa succede? Il sogno finisce. C'è da affrontare la realtà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Non si è neanche più sicuri di se stessi. Quando il sogno si infrange e la realtà ti viene sbattuta in faccia, così, inaspettatamente, violentemente, sembra davvero che tutto crolli intorno e dentro di te. Non riesci neanche più a dire: «No, io no, non sarò io». Non puoi che andare ancora a cercare conforto e sostegno: «Sono forse io, Signore?» sperando che la risposta possa essere: «No, amico, tranquillo, tu no». Ma sappiamo che non è così. Fondamento della tristezza dei discepoli è quella cosa che accompagna tutti gli amici di Gesù, ciascuno di noi, lo sarà per sempre. Siamo tutti un po' traditori, semplicemente. E dicevo che la tristezza verso la quale spesso ci schermiamo, che non vorremmo affrontare perché ci fa paura, perché non sappiamo come viverla, non è solo negativa. Beh, ad esempio, in questo caso rende evidente il desiderio di non voler essere traditori. È l'anticamera del pentimento, è l'anticamera della salvezza. La tristezza di non essere neppure in grado di dire «no, io no», del dover andare a cercare ulteriori certezze e appoggi, del non trovare le risposte che vorremmo sentirci dire, del dover affrontare la realtà per quella che è: «Io sono un traditore». È l'anticamera della gioia. La tristezza può essere l'anticamera della gioia. È successo a Pietro. Anche lui deve aver chiesto: «Sono forse io?» con la tristezza nel cuore, e lui ha avuto la sfrontataggine di dirgli: «No, Signore, io no. Dovessi morire con te, io no. Io sono bravo, Signore, io sono buono, Signore, io ti ascolto, Signore, io faccio quello che dici tu, Signore, io muoio piuttosto». Pietro queste cose le ha dette. E nel giro di una paginetta di Vangelo lo troviamo lì a giurare, a imprecare, a spergiurare: «Io quello lì non lo conosco». Che tristezza nel cuore di Pietro. Anticamera di gioia, di salvezza. E infatti nel giro di qualche riga lo troviamo lì a piangere. Che bel detergente è le lacrime di un cuore pentito. Ma soprattutto questo sentimento che diventa un po' il filo conduttore di questa notte è la tristezza di Gesù. È detta chiara e tonda, senza possibilità di fraintendimento: «Sono triste fino alla morte». Perché è triste Gesù? Nessuno lo ha obbligato. In qualunque momento, fino all'ultimo istante, avrebbe potuto tornarsene a casa, semplicemente. È stato bello finché è durato. Avrebbe potuto, forse in maniera un po' più articolata, ma non meno vera, mi fido della sua parola, pregare il Padre che subito gli avrebbe mandato più di 12 legioni di angeli. Avrebbe potuto. Perché è triste Gesù? Non certo per il suo sì. I sì di Gesù hanno un ottimo fondamento, sapete. Da chi avrà mai imparato Gesù a dire di sì? Dalla sua mamma. Ottimo fondamento per qualsiasi sì detto con verità a Dio. Non può Gesù essere triste per il suo sì. Per che cosa è triste Gesù? Per quello che gli capiterà? Beh, certo, chi è contento che lo si venga a prendere a bastonate, incatenato, portato via? Chi è contento quando gli si sputa in faccia e lo si schiaffeggia? Chi è contento quando viene messo in croce? Nessuno, neanche Gesù. Tanto che fino all'ultimo ci prova. Beh, ma padre, se proprio proprio, però se no, guarda che va bene lo stesso. Fino all'ultimo ci prova col suo papà. Se proprio vuoi va bene, ma guarda che se no va bene lo stesso. Può Gesù aver avuto paura della croce? E lo capirei, lo capiremmo bene, ma non può essere quello il motivo della sua tristezza. Sapete, siccome l'ho fatto, ho chiamato un bravo papà, un amico mio. C'ho 4 figli e una adottata. È davvero un bravo papà. Non glielo direi mai in faccia perché uno che appena gli dici tanto così, ma lo so che è un bravo papà. E gli ho detto: ma sentimi, ma quando i tuoi figli ti fanno arrabbiare, tu cosa vivi, cosa provi? Voi non ci crederete, provvidenziale, mi rattristo perché gli voglio bene. Ecco, io credo che la tristezza di Gesù possa avere a che fare con questa cosa. È la tristezza di un Dio che vede i suoi figli, quelli a cui vuole bene, fare le cose sbagliate e non poterci fare niente. Perché è giusto che i figli siano liberi. Ecco, ma se questo è il sentimento che può diventare il filo rosso che tiene insieme questa notte, va detto che la tristezza non è solo, non può non essere solo negativa, e questo può essere vero per noi, ce lo siamo detti prima, ma è vero per noi per il motivo che è vero per Gesù. Nella tristezza del suo cuore, questa tristezza è fonte e rivelazione di amore, di libertà. Lui resta libero di donarsi, libero di amare, libero di morire. Noi restiamo liberi di tradire, liberi di non riconoscere, liberi di chiuderlo il cuore. E sono due fonti di tristezza che possono suscitare altro: la libertà di risorgere, la libertà di tornare al Signore che ci ama. Ecco, vorrei chiedervi di condividere con me, se volete, questa notte questo sentimento di tristezza, così, per come ho cercato di esporlo, per come lo riuscite a cogliere voi, ma in termini positivi, non in termini di depressione. Perché? Perché stiamo celebrando la Pasqua di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.